ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Che bei tempi quando Maradona faceva questo gol, quando ancora le estati si aggiravano, quando andava male intorno ai 30-32 okay. gradi. Vedo dell'agitazione al di là del vetro.
Prove tecniche.
Che il tuo fratello si ripiglia.
Lui. Sentiva una voce all'oltre tomba intrisa del peggior room di Caracas. Dice: tuo fratello non si piglia. Lui. No?
È caldo.
Ecco sì.
Diego Armando torna in diretto dopo una settimana di pausa, motivi, insomma, questioni troppo importanti per essere raccontate così. Marco Bosco, buonasera.
Ciao, buonasera.
Grande forma.
Grande.
E Simone, ciao, buonasera anche a te.
Ciao, buon caldo a
buon
tutti.
Caldo. Basta che ci stanno le squadre che stanno facendo le amichevoli, stanno facendo il ritiro. Sento delle vocine che si agitano.
Qui c'è problemi tecnici irrisolti, irrisolvibili.
Non si sente
ciò che si vuole sentire questa sera, mio caro Alessio.
Va bene.
Io posso. Sì. Posso fare dei saluti a inizio serata per motivi tecnici?
Fa ciò che vuoi, come c'era scritto nella cosa della storia infinita.
Gli auguri a un caro amico Simone che ci ascolta,
no, tuo omonimo.
Ci ascolta da Chicago. Tanti auguri, amico mio. E un saluto ai nostri soliti ascoltatori, Alina e anche Antonio. Un saluto anche a Antonio.
Intanto mangio delle patatine. Si agita Marco, ma che ci avete? Sembrate due pazzi.
Un rumoraccio.
Ma adesso vi levo dal gruppo. Avete risolto i vostri problemi?
No, in realtà.
Vabbè, mi avete rotto i coglioni. Allora, intanto annuncio io. di cosa ci andremo ad occupare. Se questi si agitavano, vedevo contorcimenti, cose, cuffie in mano. Vuoi parlare? Prova.
Io sono perfettamente in linea. È che è il tuo fratello che sta provando varie cuffie. Adesso proviamo.
Vediamo se ci riesce, ragazzi.
Eccoci.
Oh.
Qui volano stracci e cuffie.
Allora, oggi naturalmente non possiamo che parlare. Quindi giovedì prossimo ci siamo stati. Ci siamo già lasciati alle spalle l'europeo. Oggi non c'entra niente col calcio. C'è il polemicone dell'incontro di box fra la donna. Che non so se avete seguito questa
cromosoma ricerca. XY.
Sì, però non si è capito bene, questa è proprio donna, è nata donna. Cioè.
No, io non sto seguendo le Olimpiadi.
Io ho visto qualcosa al telegiornale, è intervenuta la Veloni.
No, addirittura.
Pesi 66 kg.
Due pesi e due misure.
Però l'italiana era bella grossa e quest'altra era.
Io,
molto maschile,
io
insomma.
Sono 10 giorni che sto studiando l'eco scandaglio e tutte le sue problematiche legate al trasduttore, per cui non mi sto occupando di altro.
Perfetto, andiamo così.
Perché vabbè, l'eco scandaglio, a che ti serve l'eco scandaglio?
Che ho appena comprato una barca, quindi serve per guardare il fondo del mare.
Qui si comprano barche così.
Sì, come se niente.
Uno sveglia la mattina, non voglio farmi un giro in barca. Me la compro.
Esatto.
Va bene, noi va bene, come tu ti compri barche, qui le squadre provano a fare i loro affari.
È giustamente. Che rumoraggi. Sì.
C'è qualcosa che non va.
No, è che tuo fratello fa casino.
Mi sto agitando.
Allora,
sei buono, dai.
Come Marco compra barche, c'è chi si compra calciatori per performare meglio rispetto alla stagione. Allora io direi così, molto molto serenamente, in grande tranquillità, con la biletta fredda, tutto perfetto.
Sì.
Vediamo squadra per squadra gli acquisti, se c'è qualcosa che ci interessa lo diciamo, ma cos'è che scrocchia? C'è qualcosa che scrocchia,
non
ragazzi?
Non saprei.
La roba dei microfoni lo scrocchio, non di.
Probabile. Ma squadra per squadra
Vediamo.
Tutte?
Non lo so.
Tutte?
Per esempio l'Atalanta, chi ha comprato l'Atalanta? L'Atalanta è importante.
L'Atalanta bisognerebbe dire chi non ha ancora venduto, perché c'è Coop Miners.
Coop Miners.
Che è un nome che suscita grande hype.
Grande hype perché... diciamo, aspetta, ragionamento, noi già l'abbiamo detta forse sta cosa, forse non con te ma col buon Piero. Coop Miners genera molti hype principalmente in noi juventini,
certo.
Però ragazzi, io adesso con tutto il che considero lui un ottimo calciatore, di quei calciatori centrocampisti moderni, che sia che lo metti davanti alla difesa, che lo metti dietro le punte, si gioca più o meno allo stesso modo, con la stessa intensità, ma un'offerta da 45 milioni che non gli basta, cioè non stiamo parlando appunto del nostro buon Diego Armando Maradona redivivo, è Coop Miners ragazzi, cioè io questa cosa continuo a considerarla un po', diciamo, perché poi noi diciamo che le squadre italiane non c'hanno i soldi, capito, le plusvalenze,
scusami, se soltanto 2 anni fa si pensava di dare 60 milioni a Dumfries, ah va bene anche 45 con Miners,
ma il problema è su 60 milioni a Dumfries,
quello è il problema.
Comunque, vabbè, vediamo Atalanta chi deve vendere ancora. Infatti non...
Anche perché adesso l'Atalanta ha comprato già Zaniolo per sostituire, no? Nella scacchiera.
Quanto giocherà Zaniolo?
Dipende.
Tu lo prenderesti a fattacalcio?
Se Coop Miners viene ceduto, me lo prenderei, perché in quel ruolo.
Però se devi fare l'asta il 10 di agosto, non lo sai.
Non mi taglio, no. No, non
ragazzi,
vado a spendere
poi Zaniolo,
35 milioni.
Zaniolo attaccante, secondo me, non è da comprare a fatta calcio.
Ma dipende, Ale. Comunque, l'Atalanta rischia di trovarsi, se non lo vende, di trovarsi un doppione indesiderato. Perché no?
Ma sai, però, c'è Gasperini che rivitalizza i cadaveri. Per cui, se l'ha fatto con CDK, lo fa anche con Zaniolo.
Sì, però, anche lì a Bergamo devono capire che le boutique costose stile Sassuolo non vanno più di moda, il calcio è cambiato, parleremo anche del fair play finanziario, quanto cambia, quanto incide sui bilanci, e adesso il giocatore a 60 milioni è una cifra alta, non solo per noi poveri italiani, un po', tanto che nessuna squadra inglese poi sembra abbia messo 60 milioni per Coop Miners, devono abbassare un pochino le pretese, è finito il tempo delle vacche grasse per le grandi e per le piccole.
Comunque ad oggi, non avendo venduto Coop, chiamiamolo così per brevità, giocherebbe così: Karnesek in porta, difesa 3, Godfrey, nuovo acquisto, Ian Kolasinac, centrocampo a 4 con i due esterni Zappacosta, Deon, Coop Miners, Ruggeri, Zaniolo, Scamacca, Lockman in attacco. Visto che fa la Champions Atalanta l'anno prossimo, mi correggi, giusto?
Certo. Pare di sì.
È una squadra della Champions? Vi pare?
Ma ora lo vedremo correre al Madrid.
Lo vedremo correre al Madrid. Con cui il Milan ha vinto, attenzione.
Vabbè.
Vediamo per esempio il Bologna. Il Bologna che si è venduto
Zirkzee.
Lo dice tuo fratello che non lo sa dire.
Joshua.
E ha venduto anche
Thiago Motta.
Ha venduto anche Calafiori, che era all'Arsenal.
Baresi, quindi il Baria.
Si inizia a togliere Zirkzee, Calafiori, e poi gli togli poi l'allenatore del Bologna. Bologna che fa la Champions anche il Bologna, con Skorupski, Holm, il nuovo acquisto, Beuk, Malukumi, centrale di difesa, Miranda, perché c'è italiano, quindi 4-3-3, Ebischer, Ferguson, Freuler a centrocampo, Orsolini, Dallinga, Cambiaghi in attacco. Due domande secche: chi è Dallinga e chi è Cambiaghi? Perché io non lo so.
Beh, Cambiaghi lo conosciamo, no? Un profilo interessante, un giovane, una giovane promessa.
Preso dall'Atalanta l'anno scorso, non mi ricordo, ha giocato in prestito, non me lo ricordo proprio. Dallinga, attaccante del Tolosa. Ma il Bologna forse qualche fatica la fa, perché poi solitamente queste squadre che si trovano a giocare una coppa che forse è più, diciamo, intensa delle loro possibilità, e magari sbagliano le prime 10 partite, poi si ritrovano invischiate nella... vediamo. A me interessa per esempio tanto il Como.
Il Como, esatto, te lo stavo chiedendo, è quella l'unica che mi interessa in questo momento.
Già, vedo il Como in difesa, c'ha Varane, uno che ha vinto tipo 3 Champions
League. Ha preso Pepe Reina e Audero in porta. Non so che giocherà.
Centrali, Dossena, Varane, Alberto Moreno, terzino sinistro, Mazzie, poi Iovine, non so chi sia, terzino destro, Braunoder, Cutrone, Mazzitelli a centrocampo, Strefezza, Belotti, da Cugna in attacco. Però sta anche trattando per esempio con Arthur, centrocampista ex Juve, ex Fiorentina l'anno scorso, chissà. Vabbè, dai, vediamo.
Strefezza forte.
La Fiorentina di Palladino. Già vedo. parto dal tridente d'attacco: Gonzales, Colpani, Ken.
Su Gonzales c'è qualche
Gonzales
notizia,
tuo fratello? Si dice che ci sia un forte interessamento della Juve in cambio di soldi, McKenny e Rugani. Anche qui i soldi hanno già valutato 50 milioni Gonzales, anche questa è una cifra improponibile. Comunque è un giocatore tecnico, forte, e quindi potrebbe cambiare qualcosa nella Fiorentina.
Alla Fiorentina sono arrivati fra acquisti e rientri dal prestito tipo 15 giocatori, fra cui Amrabat, Brecalo.
Vabbè, comunque il discorso è questo: non ci sono stati acquisti, che fino adesso non ci sono stati acquisti eclatanti, grandi sorprese. L'Inter,
un acquisto eclatante secondo me l'ha fatto proprio la squadra di quell'alcolista che è stato davanti a me sulla sinistra.
Chi sarebbe?
Taremi.
Che si è già infortunato fuori un mese.
Vabbè, però Taremi,
no, che mi dici?
Sì, infortunio per Taremi. Beh, di certo l'Inter, allora, e l'anno scorso Thuram, Lautaro, un campionato strepitoso, chi è che ha giocato veramente in maniera orribile sono stati due rincalzi, chiamiamoli come volete, Sanchez e Arnautovic. Hanno deluso sotto tutti i punti di vista. Difficile fare peggio di loro. L'Inter si è rinforzata tantissimo, secondo me tantissimo, con Zielinski, che è un giocatore fondamentale, visto l'età di Mkhitaryan, visto il centrocampo un po' da rimpolpare. E può essere una scommessa Taremi, può solo far bene alle spalle di Lautaro e Thuram, che non possono fare tutte le 50 partite, 55
fammi
partite.
Fammi sentire l'amichetto nerazzurro. Secondo te, perché io poi devo fare i miei calcoli a fantacaccio, ma Zielinski
non giocherà mai come Fratesi?
Dici di no? Perché Mkhitaryan ha 36 anni, continua a essere titolare.
Zielinski farà 15 partite, 15 spezzoni di partite.
In effetti la formazione tipo che sto leggendo sul sito di Sky Sport, che è l'unico al momento sito che ho trovato che ti dà quella cosa bellissima, guarda Marco con gli occhi chiusi, questo è da poco lungo, ti canto una ninna
nella terra di mezzo.
No, io ci sono,
quelle sono belle cose con acquisti,
sono pieno di idee.
Vediamo la Juve, che dice della Juve, tanto lo sappiamo. La Juve mette Di Gregorio in porta, che è un mio colpaccio fantacalcistico regalatomi dal mio fratello in cambio, che ti ho dato in cambio.
Di chi parliamo?
Caccoletti.
Di Gregorio.
L'attaccante del coso,
mi hai dato Alessio Pinamonti.
Come farò?
Porca miseria, una busta mi hai dato. Perché pensavo, poi l'ho schierato pensando che senza Berardi tutte le palle sarebbero arrivate a lui. Invece,
vabbè, qui
sono fioccati quattro in pagella.
Ho appena scoperto che non è attendibile questo da terzino destro Gatti, centrale Danilo, trequartista.
No, no, ma soprattutto la Juventus, il Milan, la Roma sta prendendo fin troppo forma, la Lazio sono...
La Lazio per esempio mi stuzzica. È vero che Castrovilli è stato dell'Inter, Castrovilli?
No, Viola
non ha mai giocato all'Inter, Castrovilli?
No.
Ricordavo. Comunque, la Lazio ha preso Nuno Tavares, terzino sinistro, che dicono sia forte, se no per il resto resta uguale, quindi proprietà Lazzaro Magnoli.
Zaccagni attaccante, secondo il listone di Fantagazzetta.
Zaccagni che diventa attaccante, c'ha un A, che è l'altro attaccante di destra, Castellano centravanti, Castrovilli trequartista, Guendouzi e Rovella che fanno i cagnacci a centrocampo. Ma...
Beh, dopo aver perso Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson... Immobile, va bene, ha perso con quei tre tanta tecnica in mezzo al campo, per cui la vedo molto molto male per ragazzi.
Hanno di esperimenti di prova.
Devo dire che effettivamente, vabbè, c'è il Milan che sappiamo che ha preso Morata, tra l'altro pagandolo anche poco, Pavlovic che farà coppia con Tomei al centrocampo, per il resto la formazione identica con Bennacer, Enders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao. Ma in effetti nessuno sta a fa niente,
però c'è. Morata lì nel mezzo fastidioso.
Morata sì. Vediamo per esempio il Parma, che è tornato in serie.
Bernabé.
Il Parma in porta c'ha Suzuki. Zion Suzuki.
Poi?
Che è un portiere giapponese preso dal Sintruiden. Non so. Poi ha preso Valeri, difensore terzino sinistro svincolato. C'è una formazione più o meno uguale.
Bernabé.
Chi è Bernabé?
È un giocatore.
Cioè, queste stai
di un'altra categoria.
Stai parlando di giocatori che fino a qualche anno fa, forse in Serie B, no? Nella Serie B svizzera, slovena, no. C'erano questi nomi, no? Ragazzi, dai, per favore.
Bernabé è un crack.
Il Napoli, allora il Napoli.
È tutto legato alla posizione di Osimhen.
Comunque, al momento dice questo: Meret in porta, in difesa, buongiorno. Quindi il che fa
il Bonucci della difesa.
Rafa Marin, Ramani, centrocampo a 4 di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola. Lo sapevate che andava a stare a Napoli?
Sì.
Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. E poi ha acquistato anche chi ha acquistato? Khedira, quello che è centravanti del Frosinone.
Khedira,
non lo so, pure il Napoli
si è tenuto di Lorenzo, no, ma tutto tutto vincolato da la permanenza di Osimhen. Se lui parte, viene Lukaku, un giocatore di completamente diverso.
Si scatena.
Kvaratskhelia voleva andar via, Di Lorenzo voleva andare via, ritornava. Basterà la tigna di Conte.
Poi come lo vedete Conte al Napoli?
Bene.
Ce l'abbiamo avuto tutti quanti come allenatore.
È la piazza sua, è l'ultima piazza che gli resta.
Conte rischiava di rimanere senza panchina, cioè, come allenatore, ragazzi, è il top, senza ombra di dubbio. Carisma, carattere fortissimo, ha dimostrato di poter vincere partendo da zero o quasi. E Napoli è la piazza calda che può seguirlo, può seguirlo in ogni cosa. La squadra si è indebolita nel corso degli anni. Ruiz, Zielinski, Kim, l'altro centrale che è andato via per Kim, si è indebolita il Napoli e sembra ci siano anche dei problemi all'interno dello spogliatoio, parecchi malumori, non lo so. Io non credo che sarà un campionato diverso dagli ultimi due, tanta mediocrità, tanto livellamento e una squadra come l'anno scorso l'Inter, l'anno precedente il Napoli, che fanno da lepre per tutto il campionato. Quest'anno non voglio essere smentito, la squadra più completa, che ci piaccia o meno, è l'Inter. È una squadra e da qualche anno è una squadra, e le altre non lo
da
sono.
Conte, direi, no Marco, da Conte che è diventata una squadra,
dagli Juventini Conte, sì. Marotta, sì. Dagli Juventini Conte Marotta è diventata una squadra.
Vabbè, forse da Spalletti, dai, forse da Spalletti.
E quest'anno non si capisce però quanto punteranno su una così un vernissaggio più europeo rispetto al campionato, e quindi quanto dedicherà Inzaghi alla questa Super Champions, che non ho ben capito adesso. Poi in un giorno ne parleremo di questa Super Champions,
no? Noi parleremo al rientro, dai.
Però ecco, l'Inter quest'anno dovrebbe cercare di consolidare un pochettino il suo profilo europeo, perché finora ha dimostrato di poterci stare, però poi al momento di quagliare, l'anno scorso l'eliminazione a Madrid, io ancora la sento sulla pelle.
chiaro. Mio fratello invocava Brani, un po' di musica,
così
solleviamo un po' il morale, poi torniamo. Diego Armando, il calcio è una malattia. Chi sei i nostri amici Yuri e Lorenzo?
Desaparecidos.
Ti piace questa canzone, Marco?
No.
Sono contento. Vabbè, me l'hai chiesto, io te lo dico. Anzi, non te lo dico io, te lo dice direttamente Ceferin. Come si dice? Ceferin. Dal sito UEFA.com. Competizione UEFA per club dal 24 al 25. Spiegazione della nuova procedura di sorteggio della fase campionato. A partire dalla stagione 2024-2025, 36 club parteciperanno alla nuova fase campionato, ex fase a gironi della UEFA Champions League, che dà ad altre 4 squadre la possibilità di partecipare alla competizione europea per club più importante. Con il nuovo format le squadre giocheranno 8 partite contro 8 squadre diverse, anziché 2 partite contro 3 squadre come in precedenza. Il nuovo format offrirà ai tifosi partite più competitive ed equilibrate a tutti i livelli durante la fase campionato. Non si è capito bene perché devono essere più competitive, perché comunque anche tu nel gironcino sbeccavi la testa di serie.
E il Karabag.
Esattamente. Vabbè, quindi ci sarà la testa di serie, poi ci sarà anche il Karabag di turno. Vabbè. Per determinare, anzi, è più facile che incontri più Karabag se ne incontri 8. Vabbè. Per determinare le 8 avversarie, le squadre saranno suddivise in 4 fasce in base al coefficiente del club all'inizio stagione. Unica eccezione è la detentrice della UEFA Champions League, che è sempre prima in fascia 1. Ogni squadra verrà quindi sorteggiata contro 2 avversarie per fascia, di cui una in casa e una in trasferta. Lo stesso vale per la UEFA Europa League, mentre in UEFA Conference League ciascuna squadra affronterà solo 6 avversarie, una ognuno per le 6 fasce. Nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio paese. Sarà un problema fargli fare sto calendario al povero Seferin, perché non abbiamo 5 italiane e 5 tedesche, mi pare, se non sbaglio.
No. Sì, sì, anche tedesche, sì.
E possono essere sorteggiati contro un massimo di 2 club dello stesso paese. Il nuovo format richiede un sorteggio di nuova concezione, infatti se i vecchi criteri per il sorteggio della fase a gironi venissero applicati nella nuova fase campionato, servirebbero quasi 1000 palline e almeno 36 urne per un sorteggio insopportabilmente lungo. Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente, utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente 8 avversari nelle 4 fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Sembrerebbe, amici miei...
Io mi sono già annoiato, non t'ho seguito il software, sono rimasto software.
Il sorteggio iniziale
8 urne. Ragazzi,
ma potevano far fare noi De Carmanda.
Ragazzi, ma una follia. Cioè,
avremmo fatto prima.
Lo facciamo meglio noi, questa, organizziamo la Champions League meglio noi, ragazzi.
Col cordialino.
Diciamolo subito, mancano i soldi, nessuno segue il calcio, ha perso l'appeal, il potere economico sta solo in un paese, due squadre. E stanno arrampicandosi sui muri per cercare di saturare il più possibile le scatole a tutti mettendo più partite. Tu non è che mettendo più partite fai crescere l'appetito alla gente, devi mettere partite più gustose. Devi, no? Come, no? Devi vedere
fatto di qualità.
Tante ragazze, no? La ragazza carina è quella che ti stuzzica. E facciamo la conference, e facciamo l'Europa League, 6 partite, 6 gironi, 24 ore, ragazzi. Poi il campionato, la qualificazione mondiale con 4 squadre in più dall'Europa al prossimo mondiale. Mondiale per club, regà, stiamo un po' esagerando? Non so,
io mi tengo stretto il fantacalcio.
È l'unica cosa che ringrazio, ti ringrazio Alessio solo per questo, no, anche per altro. Rimettendomi nel fantacalcio ho ripreso contatto col mondo del pallone molto faticosamente, però questa metodologia, questa filosofia non mi fa crescere l'appetito.
Pensa che pare che l'anno prossimo ne facciamo ben 2. Pare.
L'altro fantacalcio poi sarà tema di trasmissione, perché anche lì dovremmo coinvolgere alcune persone. È in fase di studio, ho i miei dubbi.
Dici non ce la facciamo quest'anno?
Ho i miei dubbi, però ci proveremo con grandi e storici personaggi anche da quella parte.
Assolutamente.
Con grandi personaggi noti, ma, tra l'altro, poi li renderemo pubbliche.
Quanti siete?
Era una lega che nel corso degli anni ha tenuto 8-10 squadre per 10-12 personaggi illustrissimi.
Tra cui anche il nostro babbo,
tra cui il nostro papà, il nostro papà, un caro amico che non c'è più, Alessandro, il papà di Alessandro, Gianni, che anche lui non c'è più, insomma è qualcosa di storico,
E se
il nostro amico Roberto, che salutiamo, esatto, e tanti altri,
e se queste cose sembrano raccontare di un ambiente sereno e affettuoso,
ci scannavamo perché poi i primi risultati li facevi col giornale. Così a volte c'era l'errore di battitura, poi a volte era difficile mettere
il broglio.
No, era difficile rimanere sulla retta via, per cui sono state forti polemiche, formazioni che i primi tempi arrivavano per telefono, quindi la domenica mattina o il sabato mattina c'erano
le telefonate. Con la puntualità di Alessio, proverbiale.
Ragazzi, parliamo di una cosa trentennale anche da questa parte.
Se avevi fatto, che ne so, il sabato sera un po' up, farfugliavi, capito?
L'allenatore del pallone.
Alessio del Piero. Chi? Del allora, però comunque nonostante i brogliacci carta e penna avremmo fatto meglio anche,
ma sicuramente senza ombra di dubbio.
Quindi a voi però, manco avete ascoltato, ma io lo capisco perché è veramente cervellotica, ma
lui avrebbe dei temi importanti da dire.
Tipo?
No, continuiamo a insultare Seferin, guarda, no, continuiamo tutto anche un'altra ora in più, perché
povero Seferin.
Come?
Comunque davvero, mi ricollego al discorso di prima, calendari ultra saturi, scusami Marco, mercato non concluso, per molti non ancora incominciato, qui una cosa è certa, qui davvero 6-7 squadre in Italia, le prime classificate degli altri paesi, fanno sicuramente 50 partite quest'anno, se non di più, di primissima fascia con le nazionali arrivano a 65-70. Qui devi approntare delle rose lunghe, non devi fare la squadra buona, tu devi fare una rosa lunga,
non ci faccio male nessuno.
Devi avere almeno 25 giocatori in rosa. Io guardo alcune squadre, guardo anche la mia Juventus, che davvero ne ha dati via 3, ne ha presi 3, adesso lascia perdere chi sono, chi non sono. Quindi devi fare una squadra con giocatori che servono al tuo allenatore, ormai gli allenatori filosofi vogliono giocatori particolari, ma ce ne devi avere 25, qui alcune squadre non ce ne hanno 16-17.
Parliamo di Norimberga.
In che senso?
Della buona prestazione.
Ah, come no, Norimberga Juventus 3-0.
Beh, ci fosse stato Max, sarebbero piovuti.
Fortissimo muso.
Io la partita non l'ho vista onestamente, grazie a Dio.
Alessio.
Ennesimo rigore sbagliato da Dusan.
No.
La Juventus si allenava da pochissimi giorni, carichi pesanti, è giustificata,
Por favor, signore Caballeros. Leggere la formazione della Juventus?
Ma non c'è, non c'è
Di Gregorio.
Senti,
buono. Barbieri,
chi è?
Giovane che è tornato in prestito dal Pisa, mi pare.
Thiago
Giallo, che abbiamo preso a gennaio l'anno scorso rotto e rimane mezzo rotto.
Non so.
Un tal Gonzales, difensore centrale, che forse l'hanno trovato fuori da Norimberga. Rui e terzino sinistro. Locatelli, Turam e Miretti a centrocampo.
Bani.
Comenensia.
Chi è Comenensia?
Comenensia.
Asa.
Un famoso trans uruguagio.
Non essere volgare. E il centravanti Sekulov. Poi nella ripresa sono entrati il Polo Dusan, che ha sbagliato un rigore, Cabal.
E Chiesa era in permesso.
Chiesa,
quindi
si è sposato a Grosseto.
Nuovo allenatore, nuove voci di mercato, eccetera. Chiesa si è sposato. Cazzo, sposa di 5 giorni prima.
No. Alessio si è sposato a Grosseto.
Ecco.
La tua città?
Sì, non proprio la mia, però sì, è una città dove ho vissuto tanti anni.
Non è la tua?
Io sono nato a Roma, però
no,
sì.
Non ci credo, è vero, tu sei nato a Roma.
Un romanista interista, ragazzi,
sì.
Pofferbacco.
Un romano interista. Va bene, quindi comunque, certo, cominciare con un 3-0 della squadra, mi pare, di serie B tedesca, perché mi sa che
Norimberga.
Sì, vabbè, conta poco, però vabbè, sono figurati, ma conta poco, un'altra Juve di qualche anno fa, non sarebbe successo, ma parliamo, ci può stare se si allenavano da 5 giorni.
Non è quello. Che la Juve comunque anche nei suoi momenti migliori ha preso belle.
A me preoccupa l'11 che è nominato e l'11 del secondo tempo che è nominato. Mancano tanti giocatori, cioè c'è davvero tanto
chi
da fare per
giunto.
In attacco uno è partito, Milik dovrebbe partire, manca uno o due attaccanti, un esterno, almeno due centrocampisti, uno deve essere di primissima fascia, che sia Koppenheimers o qualcun altro, serve un esterno destro in difesa e pare anche un centrale, perché sembra che Rugani e Gatti non siano, non essendo Beckenbauer, per amor di Dio, di gradimento di Motta, però se me li devi a tutte e due rimani con Bremer e Danilo, quindi hanno preso uno dal Verona, adesso ne devi prendere altri due
sinistro,
e hai un terzino di ruolo che è Cambiaso, a quanto pare anche Barbieri
non Barbieri dovrebbero tenerlo,
però servono.
Ma è un po' sulle
Sulè è andato alla Roma. Sulè è andato alla Roma, tra l'altro volevamo parlarne con un tifoso romanista che
no, si è dato una macchia il nostro amico Antonio, no, ci aveva promesso ma non
Iuri.
Mi mando un messaggio. Il problema di Sulè è che diciamo che un po' mi sembra che, ricordandomelo, la Juve si pesti un po' i piedi con Dybala, forse nella configurazione. Vedo giocare anche a sinistra Sulè, però
io non credo. Allora, Sulè con Dybala insieme danno tecnica,
tanta
tecnica. E nel calcio di oggi, nel calcio ultra fisico, ultra veloce, atletico, sempre meno tattico e tecnico e più atletico, io Dybala e Sulè insieme non potranno mai giocare,
anche perché a centrocampo poi o pigli qualcuno che faccia legna
con Pellegrini dietro, non giochi, sei morto,
questi non coprono, fanno niente.
Quindi io credo che Sulè è sicuro. Io poi vorrei parlare di un tema, perché poi mi ricollego. Sulè io lo vedo non insieme a Dybala, ma probabilmente per sostituire Dybala in questo campionato in cui la Roma si dovrà per forza qualificare in Champions, come alter ego, perché sappiamo che il nostro caro Paolo 5 ne gioca e 5 le salta, io lo vedo per questo. E poi il tentativo molto buono della Roma con questa nuova gestione di valorizzare un giocatore per poi eventualmente rivenderlo. Rivendo il futuro, non possono giocare insieme,
sì,
ragazzi.
Però è anche vero che se entra su lei, Baldanzi si siede anche lì.
Sì, Marco, però il campionato, ripetiamo, è lungo, c'è l'Europa, ci sarà tempo tutti per giocare. Nell'11 titolare io vedo più Baldanzi che su lei. Senza dubbio, con questo nuovo attaccante, capocannoniere del Girona. Non lo pronuncio perché poi verrò corretto.
Il giocatore ucraino.
Sì. Capocannoniere del Girona, ragazzi.
Simone, come Zirk
Artem Dovbik. Artem Dovbik.
Va bene.
Simone,
provo, lo pensavo anch'io.
Artem Dovbik.
No, glielo facciamo dire a Simone.
Anche a voi, anche a voi.
Retegui.
Un brano e poi andiamo dall'ultima parte. Tra l'altro, questa è l'ultima puntata della stagione.
Dopodiché.
Che allora.
Calma, si dice.
Qua c'è scritto chiusura estiva e vedo una scrittura da direttore artistico. Domenica 11 agosto, domenica 25 agosto.
Allora, no, noi teoricamente
ci dovremmo essere anche giovedì prossimo. Voi ci siete? O siete con le zampette nel mare a agitare?
No, io dovrei essere. Io sono dal 4 al 7 sera o all'8 mattina sono fuori, ma all'8 sera ci sono.
Io solamente se viene Iuri, se no non vengo.
Vediamo, io ho scritto.
No, non vengo.
Simone viene solo se c'è Coop Miners qui.
Sì, se arriva Coop Miners vengo volentieri.
Calma! Non si dice calma.
Che facciamo?
No,
mettiamo.
La C si aspira solo se c'è una vocale prima, ma se devi dire calma, calma.
E perché diceva calma Allegri?
Non diceva calma.
Va bene.
La strategia di corto muso, perché ce l'hai di corto muso, ma se devi dire corto muso, non dice corto muso.
Dici corto muso?
Sì, perché inizi un periodo e dici corto muso.
E quindi calma, brano, esatto. Poi torniamo.
Don't wanna be saying this, but I gonna say it other than I want you back again. Don't wanna be saying this, but I gonna say it other than I want you back again. It's always about the time, and I know this. this to be true. I've got to set the scene perfect for listening. I owe this to me and you. But I can't seem to hold out any longer. And I wonder if you try this. Oh, baby, just try this on. Don't want to be saying this, but I'm gonna say it again. And I want you back again. Don't want to be saying this, but I'm gonna say it again.
Insomma, pare che ci abbiano risposto da Chicago, Illinois. Chicago,
sì,
Illinois.
Con vemenza il nostro amico Simone, che oggi compie gli anni, lo ricordiamo.
Auguri, Simone.
Ci teneva a ricordare, dice, gli aneddoti nostri fantacalceschi, e di un suo famosissimo ricorso quando facevamo gli scriba facendo la media con, ti ricordi, con Gazzetta, Tutto Sport, Corriere. Una volta abbiamo fatto delle cose davvero folli, facevamo la media dei tre voti dei tre giornali sul singolo giocatore. Lui perse una partita, lui era in corsa, poi non so se l'ha vinto il campionato o meno, era in corsa e quella partita l'ha persa o l'ha pareggiata per non mi ricordo per cosa, e lui adesso ci ha scritto dicendo: ricordatevi il ricorso che feci mi cita Vialli Ravanelli per Gullit, quindi parliamo di tantissimi anni fa. Mi ricordo adesso lo ricostruiremo e ne parleremo, però mi ricordo che l'amico Simone andò a comprare a Piazza Indipendenza il Corriere dello Sport della settimana precedente per fare il ricorso e per dimostrare quindi quella cosa che lui diceva, e poi non so, penso che alla fine ha vinto lui, aveva ragione lui, cose assurde, ragazzi, ricordi, altro che intelligenza artificiale, ragazzi, altro che.
E qua stavo
mezzo punto, il ricorso. Simone ci sta scrivendo il problema era mezzo punto col quale lui non riusciva a vincere, hai ragione Simone, poi lo ricostruiamo e lo vediamo insieme. Fantastico.
E stavo leggendo adesso, mi ho aperto un social, segue un paio di cose, pagine di calcio, dice c'era Baresi, cioè chi non si ricorda Baresi non può, in una società, in un contesto sociale in cui Van Dijk, che pure è molto forte, è considerato un giocatore stratosferico, e Maguire, che è successo?
Niente.
E Maguire
ragazzi, chiudiamo, se senza 11 agosto.
Viene pagato 85 milioni, allora uno cioè, dovrebbe pensare a Brasi. A proposito di Maguire, 85 milioni, tu non volevi parlare del fair play finanziario?
Mi sono documentato, no? Perché tanti tifosi di tutte le squadre sono scontenti. Chi compri, chi non compri, perché non spendono, la squadra non è competitiva, eccetera, eccetera. Io vi ricordo che da anni è presente un concetto, non una norma, un concetto che viene applicato da pochi anni, il concetto del fair play finanziario. Molto spesso è l'uso, vi ricordate Neymar, Paris Saint Germain, il cartellino comprato con i soldi dello sponsor, eccetera eccetera. Ricordiamoci che è presente, adesso arriviamo poi al nostro campionato. Il fair play finanziario è nato con lo scopo di contribuire a migliorare le finanze dei club di tutta Europa ed è stato introdotto nel 2010. Secondo la fonte Calcio e Finanza, prima della sua introduzione nel 2009 le perdite nette dei club europei di massima divisione ammontava a 1,6 miliardi di euro. 9 anni dopo, nel 2018, sembra ci sia stato un pareggio di bilancio, addirittura con un utile di 140 milioni. Cosa è successo dopo? Che fenomeno c'è stato? Il Covid, che il lockdown, che hanno inflitto perdite senza precedenti per tutti i club europei, provocando perdite cumulative, sempre secondo la fonte Calcio e Finanza, di 7 miliardi di euro. Queste circostanze eccezionali hanno richiesto un cambio di approccio con un nuovo regolamento sulle licenze per club e per la sostenibilità finanziaria, per cui c'è un nuovo regolamento che disciplina il fair play finanziario, che si basa su 3 concetti: solvibilità, stabilità e controllo dei costi. Quindi solvibilità, la regola del divieto di pagamento in ritardo aumenta quindi le garanzie per i creditori; stabilità economica e un controllo periodico sui costi. La nuova regola, e qui arriviamo al punto, limita le spese per stipendi di giocatori e allenatori, trasferimenti e compensi agli agenti al 70% delle entrate del club. Quindi il club guadagna 100, può spendere 70. E questo entrerà in vigore solamente dalla stagione 2025-2026. Infatti è stato introdotto gradualmente. 2023-2024 i club potevano spendere il 90% delle entrate, quest'anno solamente l'80%, e dall'anno prossimo, senza più essere modificato, potranno spendere solo il 70%. In Italia, sempre la fonte Calcio e Finanza, cosa ci dice? Dati aggiornati a giugno 2023, hanno preso in esame Inter, Milan e Juventus, ci dicono che il capitolo dei costi, ci diceva che l'Inter ha contratto 287 milioni di ha avuto 280 milioni, 287 milioni di costi, il Milan 193, la Juventus 406 milioni. e il dato intende quindi una somma delle stime di stipendi, giocatori, allenatori, ammortamenti, svalutazioni e commissioni agenti. Dall'altra parte ci sono i ricavi: l'Inter 408 milioni, il Milan 400, la Juventus 483. Quindi il dato totale è ricavi diviso costi diviso ricavi, e ci dà una stima di questo, di questa percentuale, che ci dice che l'Inter attualmente è al 70%, quindi rientra, secondo un dato non consolidato ma stimato, 70% di differenza tra costi e ricavi. Il Milan addirittura è il 48%, estremamente più virtuoso. La Juventus è all'84%, quindi deve abbassare nettamente questa percentuale.
E sono problemi, eh?
Sono problemi. Nel frattempo si è giocato il campionato scorso, la Juventus con l'altra si è qualificata alla Champions League, eccetera, quindi ci sono ingressi, si è qualificata, quindi entrata al mondiale per club, giocherà la Coppa e la Supercoppa italiana negli Emirati Arabi. Però ci dice comunque la Juventus dovrà lavorare più di Inter e Milan per migliorare questo coefficiente. E qui spieghiamo i grandi sacrifici che tanti non si spiegano. Diceva, come mai la Juventus tutti questi giovani li ha dati via? Semplice, per fare cassa. Con Sulé, Baranecea, Illing, Huizen, la Juventus ha guadagnato 70 milioni di euro. 70 milioni. Questi 70 milioni ha fatto plusvalenze, ha messo soldi freschi in cassa, ha preso Douglas Lewis, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ahimè, purtroppo il lavoro che è stato fatto e che continuerà a essere fatto dovrà servire per limare ancora questo 84% e farlo diventare 70%. E questo spiega il motivo per cui la Juve abbia sacrificato questi giovani di grande, grandissima prospettiva. Dall'altra parte c'è una cosa che ancora non mi spiego e che vorrò approfondire. Quanto sta spendendo la Roma? La Roma al momento è la squadra in Italia che ha speso di più, 100 milioni di euro.
Vuoi far polemica?
No, non voglio assolutamente far polemica, però ha speso 100 milioni di euro.
Roma, scusa, perché? Chi ha preso la Roma?
L'attaccante ha 34 milioni di euro.
Adesso lo chiami Sole, per
26
no.
Più 3. No, ma io non so neanche come mi chiamo, figurati voi. Come chiamo?
Artem Dovbik.
E questo ci dice che è importante per la Roma che sotto indagine da anni, proprio per violazione del fair play finanziario, fino all'anno scorso era soggetta a una restrizione. E proprio in virtù del buon lavoro che il gruppo Friedkin ha fatto e sta facendo, questo paletto è venuto, gli è stato tolto proprio da quest'anno, è sotto osservazione per altri 2 anni, ma può permettersi di spendere di più di prima. Chiaro?
La buttata lì, insomma, dai.
Ma poi io non ho capito, ma perché il Girona è arrivato in Champions quest'anno?
Si è svegliato.
Sì, ciao Alessio.
Ma per quale motivo Dovbik ha lasciato il Girona?
Perché la Roma è più prestigiosa del Girona.
Ma non fa Champions.
Però sei a Roma.
Probabilmente cioè, per lo stesso motivo per il quale la Juventus ha dato via 5 giovani promettentissimi.
Alessio,
per fare cassa,
un ragazzo è giovane, deve pensare anche a dove vive. La famiglia,
certo,
i figli.
Certo.
Girona sei la spiaggia di Barcellona.
Chiederemo a Piero informazioni. Va bene ragazzi, oggi ci vediamo 5 minuti prima, grazie Marco Bosu, grazie Simone, prego. Grazie a me stesso, i Ramaccio Brothers, e torniamo quindi giovedì, lo possiamo dire?
Sì, con quello che avanza.
Con quello che avanza, con la fatica, il caldo, il sudore. Però torniamo per l'ultima puntata di questa stagione del ritorno in radio di Diego Armando.
Il calcio è una malattia.
Va bene, mando un brano per salutare. Ciao, buonanotte.
Ciao.
Ciao.